Dov'è in affanno?
Signori e signori, buona serata da una freddissima e freschissima giornata.
Qua in Finlandia.
È stato terribile, non riusciamo a resistere al freddo e ci stiamo mettendo il riscaldamento a 150 gradi perché fuori c'è un vento e una neve da paura.
Abbiamo bene, il complotto cappotto.
Dopo avervi regalato questa immagine bellissima, possiamo partire con le news. C'è qualche anonimo che si offre for the first one?
Potrei dire che sostanzialmente pochi sanno che nei nostri computer esiste, per così dire, una sorta di secondo microcomputer. Il sogno dell'NSA potrebbe essere inserire un microchip dentro ogni computer per controllare che cosa fa la gente. La cosa divertente è che questo microchip esiste già, non è pensato per questo, ma può farlo. È il Norbridge, per così dire, la spina dorsale del nostro computer. Sta appena appena sotto la CPU e si occupa di far funzionare tutte le cose. In pratica esegue gli ordini che dà la CPU. Ma la cosa divertente è che al suo interno c'è un'altra CPU più piccola, che ha una piccola ROM che esegue codice e che può essere esploitata nonostante una firma RSA 2048 bit e tutti i controlli del caso. La cosa divertente è che questo chip ha accesso praticamente a tutte le periferiche del sistema anche quando il computer è in stand-by praticamente. E la cosa divertente è che il rischio che possa esserci questo controllo remoto già si era visto attraverso le tecnologie ME, ma potrebbero essere fatti, probabilmente sono già stati fatti, dei malware per tenere sotto controllo questo tipo di chip. Pensate un po', quindi le macchine x86 hanno questa bella cosa interessante, giusto che si sappia.
Vai. Solo gli Intel o anche gli AMD?
Gli Intel e gli AMD se tu hai una scheda madre Intel.
Ok, quindi sì, giusto, perché sulla Intel. Scheda madre
e
giusto,
sì, ricordiamoci che il Norwich è sulla scheda madre, è praticamente la scheda madre. Praticamente nella scheda madre ci sono due chip più grandi degli altri, uno è il Norwich e l'altro è
Ok, allora scusa, cambio domanda, schede prodotte dalla Intel o con tecnologia Intel, nel senso se per la Asus per esempio, la Gigabyte eccetera hanno...
Sì, bisognerebbe vedere i singoli chipset, ma in linea di massima hanno tutte questo processore ARCA 32 bit dentro.
Bello.
Bello. Beh, già che stiamo parlando di cose del genere, e di... vi volevo dare una notizia del supercomputer cinese.
Ah già. No, io non sapevo quello del supercomputer cinese, sapevo quello della Fujitsu.
Comunque, però vai. Allora sappiate che questa è una notizia del 21 giugno, fonte RFI, però la trovate senza problemi in giro. La Cina ha creato il più veloce computer al mondo.
Supercomputer.
Sì, ma c'è sito computer.
Vabbè,
per cui...
però è supercomputer.
E la cosa interessante, mi è venuto in mente rispetto a quello che tu dicevi, è che per la prima volta non ha usato hardware
convenzionale,
no, americano.
Cioè, ok, vai. No, pensavo stessi andando a parlare da un'altra parte. No, vai pure avanti, concludi.
Quindi, che è stato denominato il più veloce computer del mondo negli ultimi 70 anni, e quest'anno ha processori progettati dai cinesi.
Parlo di una qualche architettura particolare o
allora il nuovo vincente è il Sunway Tahilu Light del centro del supercomputer nazionale in Wuxi, è stato sviluppato dal centro di ricerca ingegneria computeristica parallela eccetera eccetera. Usa il Shenwei processor e quindi vabbè, non usa quindi né quelli dell'IBM, che sono quelli che normalmente venivano usati a livello globale. Vabbè, non vi dico parlano delle varie caratteristiche tecniche, però
hai visto quanto consuma?
Le capacità sono 93 petaflops, non so neanche cosa voglio dire.
Sono mille miliardi di operazioni floating point al secondo.
93 quadrilioni di calcoli per secondo.
Esatto.
insomma,
virgola mobile.
Sì, vabbè, numeri. Vabbè, comunque.
Hai mai visto quanto consuma?
No, io.
Consuma intorno ai 95 megawatt.
Megawatt.
Sbolo, cosa hai fatto di valore?
Avevo detto 95 l'altra volta, vero? Sì, 95 megawatt.
Vabbè, comunque, per la prima volta la Cina ha sviluppato un computer completamente basato su processori sviluppati all'interno della Cina. E questo dimostra probabilmente l'evoluzione tecnologica cinese. La cosa che fa impressione è che oramai dei 500 ogni anno viene fatta una classifica dei top 500. Beh, la cosa divertente è che ormai quasi tutti di questi 500 in realtà sono basati su tecnologia Linux, Unix, eccetera, eccetera, su nessuna, cioè comunque derivata da quello, oppure IBM. E la cosa che quest'anno qui per la prima volta la Cina ha 167 computer nei primi 500, mentre gli Stati Uniti sono a 165. Questo tanto per darvi l'idea di quello che sta avvenendo a livello globale dal punto di vista dei supercomputer, insomma.
Adesso la Fujitsu ne sta sviluppando uno basato su architettura ARM, che dovrebbe comunque battere questo una volta che sarà completato intorno al 2020, se non erro. Fra 4 anni,
Sì, ma i cinesi ne fanno uno che consumerà 100.000 megabyte.
Intanto.
Va bene, insomma. Comunque volevo dirvi questa roba qua, prego.
Comunque architettura RISC.
È un po' generico architettura RISC. Boh, vabbè. E vuoi andare tu XY?
Ma ciao porno ascoltatori dalla
Università Carnegie Mellon.
Buonasera e benvenuti. Siamo
adesso
qui.
Te lo stacco, giuro. E sai che lo faccio.
Sì, però così non posso leggere le news. Quindi lasciami leggere queste fantasmagoriche news. Nessuna patata bollente questa sera, ovvero l'ho lette tutte e tre. E partiamo subito da Punto Informatico con la multa a Immobi, che è un'agenzia di advertising mobile, o mobile, che si vuol dire.
Sai che mobile è sbagliato, tra l'altro?
Ah, sì?
È mobile oppure mobile, ma non mobile.
Allora voi diremmo mobile.
Esatto. No, ma anch'io continuo a dire mobile, però volevo.
Come si dice?
Mobile.
O mobile o mobile.
Mobile.
Ma non mobile.
Mobile.
Mobile, proprio la roba da italianazzi.
Mobile.
Mobile. Con l'accento sulla O, fondamentalmente.
È possibile che ogni volta cioè proprio non ce la facciamo.
Pensa che io vivo così 8 ore al giorno.
Scusa, ma stavo.
Come fai a convivere con te stesso?
No, non sono io che mi rompo le balle, non c'è qualcun altro che.
Vabbè. Magari fa così. Già. Ma non si pronuncia così, si pronuncia mobile.
Carnegie Mellon.
Va bene. Ovlavi.
Io sono un anonimo provincialotto, quindi dirò mobile. Con base in Singapore, questa società è stata multata dalla Federal Trade Commission, FTC per gli amici, per $1 milione circa. Perché a discapito degli utenti che facevano opt-out ci sono interferenze, ha tracciato chiunque usasse i suoi servizi di tracciamento, non so se avesse applicazione o quant'altro. Evidentemente avrà delle API inserite in qualche applicazione, più di qualche applicazione per il tracciamento.
Si dice API.
Bene, grazie della correzione. Quindi, oltretutto, si parla anche di dati dei minori, visto che evidentemente il tracciamento andava anche a colpire i minori.
I bambini.
Infatti ha infranto anche il Children's Online Privacy Protection Act,
Coppa.
Cazzo, è una mente veramente veloce per gli acronimi.
Perché li cerco subito appena si legge il nome di una legge, perché di solito sono molto divertenti.
Bene. Come l'ACTA, che a me sembra l'ACNE, non so. Oltre alla multa pecuniaria, rischia di dover pagare i danni civili per $4 milioni. questi stronzi, e anche di implementare una campagna di sensibilizzazione per la privacy, e impegnandosi a rispettare l'opt-out degli utenti. Oltretutto, se il GPS era disattivato, loro raccoglievano comunque i dati delle reti mobili ed eventuali connessioni wifi, tracciando di conseguenza la mappa anche senza GPS.
Bello.
Ma un po' come fa Google. A proposito di questo, scusate, avete visto la foto divertente di Zuckerberg?
Zuckerberg, l'avete visto? C'ha la webcam coperta con lo scotch.
È abbastanza divertente.
Abbastanza. Sì.
Allora, dovete sapere che una delle robe divertenti è una foto in
Tecnogossip.
Esatto, in cui Zuckerberg. Che sapete chi è voi che ci ascoltate?
Sto aspettando una risposta, scusa.
Esatto. Ci dite, fate un colpo di telefono per dirci chi è questo.
Il primo che chiama vincerà $100,000.
Ok, va bene.
Bene, niente, hanno perso.
Va bene. Comunque, la cosa divertente è che uno dei, diciamo, dei riferimenti dell'informatica mondiale, che sicuramente dovrebbe sviluppare tutta una serie
di software, è il fondatore di Facebook.
Di software per la difesa della privacy degli utenti, eccetera, sì, eccetera. Si fida così tanto degli strumenti che usa, che praticamente hanno fatto vedere una foto in cui lui aveva messo fisicamente lo scotch sulla telecamera e lo scotch sulla webcam del computer e lo scotch sul microfono del...
Ecco, quella per esempio l'ho capita meno, perché ha coperto un jack, non ho capito. Raccolgono suoni jack?
No, al massimo possono cogliere vibrazioni dell'universo. Grazie. Solo che tolga un jack, niente.
Vabbè, perché l'ha coperto?
Perché probabilmente pensava che fosse il microfono, nella sua grande ignoranza tecnologica.
Vabbè, comunque, insomma, questa è la cosa divertente.
Perché è
a
ovvio
proposito
che la voce
di...
entra direttamente nel jack senza passare per il microfono.
True story,
il
bro.
Il microfono non è altro che l'esportazione del jack all'esterno, ovvio.
È la posizione della tua bocca, jack.
Comunque, insomma, rispetto a privacy, insomma, mi sembrava giusto ricollegarmi a questo punto. Prego, Zero, so che è davvero fremente.
No, è che vabbè. Parliamo di cipolle. Se va fa?
D'etropea.
Ma sì.
Si sono rosse.
Hai fottuto la news? No, non è quello.
Non ti ho fottuto la news. Forse ti.
No.
Vabbè.
No, vai.
Vabbè, parliamo di cipolle, poi eventualmente ti leghi, sì, se è vagamente attinente. Non so se vi ricordate, qualche tempo fa abbiamo parlato di un exploit di sicurezza di Tor che l'FBI ha utilizzato per bloccare un circolo di pedofili che facevano riferimento al sito Playpen. Cosa è successo? È successo che appunto hanno usato questo Trojan di Stato / strumento di hacking per de-anonimizzare chi si connetteva a questo sito e mettergli le manette. Nel processo che si è svolto era stato chiesto all'FBI di rilasciare questo exploit per ovvie ragioni di sicurezza e di trasparenza,
anche perché è una prova, devi vedere,
esatto, per trasparenza bisogna vedere come è stato fatto questa de-anonimizzazione. Vabbè, questo è stato fatto a porte chiuse tra l'FBI e il giudice, e il giudice a quanto pare ha accettato come prova quello che derivava da questo exploit. Però sia gli avvocati che Mozilla, perché il Tor browser è basato su Firefox, hanno chiesto di conoscere questo exploit per poter patchare, cioè Mozilla per poter patchare il baco di sicurezza, che ovviamente può essere sfruttato da chi che sia, non solo dall'FBI, da qualsiasi criminale, e anche dall'FBI, e appunto dagli avvocati, per vedere un attimo di che cazzo stiamo parlando. Ebbene, l'FBI ha richiesto al governo americano di secretare questo exploit per ragioni di sicurezza nazionale, e quindi probabilmente non si saprà mai come hanno fatto. Un baco potenzialmente molto pericoloso nel Tor browser resterà aperto in omnia secula seculorum, e vaffanculo a chiunque voglia proteggere la propria privacy, fondamentalmente.
O la sicurezza, magari.
O la sicurezza.
Se si tratta di Firefox, proviamo a pensare quando andiamo sul sito della nostra banca.
Certo.
Sì, qua bisogna vedere appunto se, cioè, siccome è una questione di de-anonimizzazione, non è una questione di bucare certificati SSL, è solo una questione di trovare da che IP era partita la connessione. In realtà
può essere codice malevolo eseguito, può essere tutto,
arbitrariamente
può essere un po' di tutto, effettivamente sì.
Va bene.
C'era XY che prendeva la rincorsa per dare la sua notizia. Io, che e ovviamente XY sta collegare. Prendendo nota, vero?
Sì, ti volevi collegare.
Qui manca solo l'ultima. Dai. Scrivi. Mi voglio collegare prendendo la rincorsa perché è qui che ti sbagliano, Nemo 00.
Sì, sì, sono zero. Ciao, piacere.
Piacere. Perché a quanto pare dei ricercatori dell'Università della California, in collaborazione con i ricercatori del Tor Project, stanno pensando.
Per cui Applebaum.
No, vero?
Penso penso no, penso che l'abbiano cacciato malamente dal Tor Project un mesetto fa.
Già, con degli strappon che gli correvano dietro.
Probabile.
E stanno ipotizzando, o meglio, stanno progettando, c'è già un paper fuori, un progetto per rinforzare le sicurezze, proprio basandosi anche su quello che sospettano sia stato fatto dall'FBI nel 2013 con questo, questa di anonimizzazione. Per cui hanno pensato bene di introdurre un progetto che si chiama Self-Rando. Ovvero cos'è? Un address space layout randomization aggiuntivo a quello che hanno già i programmi. Praticamente vanno a rimappare le chiamate delle istruzioni in memoria del programma, memoria IP, memoria di stack, istruzioni e dati, dando un layer di protezione in più, randomizzando le posizioni in memoria praticamente.
Cosa che in teoria già fanno i compilatori, questo è aggiuntivo.
Sì, esatto. Okay. Lo stanno facendo, si chiama self-rando, hanno già fatto un paper, stanno testando.
Bene, scusa, ma questa cosa viene a compilazione o a runtime?
Runtime.
Fico.
Sì.
Vabbè, insomma, quindi si protegge con Tor, si protegge un sacco.
Non è quello il senso di quello che ha letto, ma ok.
Va stanno bene. Lavorando per noi.
Stanno lavorando per noi.
Speriamo bene. Va bene.
News?
F?
Io ho una news molto interessante che riguarda la NEC e la Huawei. In questo periodo stanno pubblicando dei progetti legati alla videosorveglianza e alle smart cities.
Ancora.
Con riconoscimento del volto.
Non ne avevamo parlato più volte.
No, mi pare di no. Beh, forse l'avevo detto due o tre trasmissioni fa.
Chi è questo?
La NEC. Adesso c'è anche la Huawei che sta facendo la stessa cosa.
Ok, questo è nuovo. Però della NEC ne avevamo già parlato un paio di volte.
Vabbè.
Huawei
mira semplicemente a fare però tutte quelle cose che fanno soldi, per così dire, quindi sistemi per vedere se getti roba dal finestrino quando sei in auto, se fai inversione a U, se vai contromano, se superi i limiti di velocità, eccetera eccetera eccetera.
Stanno facendo autovelox?
Sì, praticamente.
Ok.
Con un sistema super super evoluto per le smart cities.
Super. Però è un autovelox.
Tra le altre cose sì.
Cioè, nel senso, c'è bisogno di sti gran progetti per fare degli autovelox.
No, ma ti fa capire qual è il livello e quanto graverà sulle nostre tasse nel futuro questa cosa.
La smart city. Che smart.
Smart per chi?
La cosa divertente è che per portare avanti questo la retorica impiegata è quella degli attentati di Boston.
Ovvio. Sì, appunto, per quello dico, ne abbiamo già parlato di sta roba più e più volte.
Va bene, detto ciò, ragazzi.
Non l'avevo segnato.
Vabbè, io adesso.
Attenzione, abbiamo il sottofondo. Audio. Tamarro.
Sì. Siamo finiti, ragazzi, dalla Finlandia
alla Svezia,
ragazzi.
E ritorno.
Siamo in un quartiere libanese, svedese.
Pieno di tasto nere.
In cui tasto nere che fanno musica un po' così, ragazzi.
Swag.
Bene, allora io una cosa che volevo raccontarvi è che non so se avete seguito, vi farò anche una piccola pipa. Allora,
una pipa breve perché abbiamo altri 10 minuti e siamo gravidi di news.
Ok, gravidi.
Grazie.
Ma io
ne ho una.
Qualcuno è grave.
Io ne ho altre due più una recensione. Speriamo di un libro, se c'è tempo.
Allora, bene. Allora, Wikileaks believes che Brexit will lead to scrapping of Assange warrant.
Capito un cazzo, puoi ripetere,
ragazzi,
per favore?
Posso dirla io?
Dai.
Wikileaks believes Brexit will lead to scrapping of Assange warrant.
Ora ho capito, grazie. Vabbè, in pratica il fatto che ci sia stata la Brexit, secondo quelli di Wikileaks, probabilmente fa saltare tutto il casino che c'è con Assange.
Esatto.
Perché salterà probabilmente qualche accordo internazionale.
E ciò, chiaramente l'estradizione è basata sul European Arrest Warrant. Warrant.
Uh-huh. Warrant. Warrant.
Allora, warrant. Quindi il fatto che l'Inghilterra vada fuori dall'Unione Europea probabilmente permetterà che i mandati di cattura europei, i mandati di cattura europei non sono più validi. Speriamo, insomma, speriamo che sia così.
Non solo, da quel che ho capito la Svezia aveva anche comunque accettato di andarlo a interrogare in ambasciata.
Ah.
Però questa non l'ho letta bene, però, cioè no, l'ho letta bene, però non ce l'ho sotto occhio, quindi non posso darvi informazioni ulteriori. Comunque pare che la Svezia abbia accettato di mandare della gente in ambasciata per interrogarlo. Adesso bisogna vedere l'Ecuador che regole metterà per questo interrogatorio, eccetera, certo. Eccetera, eccetera.
Bene, detto ciò, siamo cascati un po' a fagiolo, perché da qualche giorno, credo che siano 3-4 giorni fa, in teoria il popolo inglese ha deciso di uscire dall'Unione Europea. A tale riguardo, una cosa divertente, così vi volevo leggere l'articolo di un giornale di oggi,
editoriale.
No, proprio è l'articolo centrale del giornale, ed è Brexit.
E finisce
sondaggi, i sondaggi, vince l'Europa. Questo è l'articolo dell'altro ieri. Ovviamente dopo qualche ora questi sondaggi sono stati miseramente...
Aspetta, dell'altro ieri, di venerdì, diciamo, di venerdì mattina.
Di venerdì mattina. Sono stati miseramente, diciamo così, smentiti.
Sbuggerati.
E la cosa divertente però è che è vero che, e questa cosa qui è interessante, potremmo dare adito a un po' di complottismo...
Hai guardato loro due per caso o cioè
no,
stavi girandoti intorno?
No, perché ho il collo che fa così e così.
Sì, non so dire perché. C'è qualcosa nell'aria.
Comunque, la cosa divertente è che è vero che negli ultimi 10 giorni, 15 giorni, tutti i sondaggi davano per vincente il Remain contro il Brexit. Ovviamente hanno sbagliato, quindi è abbastanza probabile che molte società di sondaggi abbiano preso un sacco di soldi per dire che vinceva il Remain verso, e le banche si sa che... Però questo è semplicemente una teoria del complotto.
Avete ammazzato una pipa per fare in modo che non succedesse.
Ecco, eccoci qua col massimo del complotto, ragazzi. Detto ciò, e invece il popolo inglese ha deciso democraticamente di uscire dall'Unione Europea con una consultazione popolare che ha visto più del quasi il 90% delle persone andare a votare.
Sì, salvo che poi dopo hanno googlato, dopo la votazione, Unione Europea a manetta.
Non so, hanno
googlato,
cioè?
Hanno cercato su Google, per favore, infatti.
Chi?
Gli inglesi, praticamente non ho letto bene l'articolo, ma c'è stato un picco di ricerche dopo.
Ma sei sicura o siamo al solito
chiacchiericcio da Facebook?
Chiacchiericcio da Facebook, te lo dico. Insensato, senza fonti.
Allora, sospendiamo un attimo.
No, ma lasciamo anche la prossima trasmissione. Però
finché lei cerca.
Finché lei cerca.
La fonte.
Ma questo te la dico qua.
Ho visto anche un sondaggio per cui dicevano che dopo aver fatto il voto hanno fatto un altro sondaggio dicendo che è la popolazione vecchia
che ha decretato
l'uscita dell'Unione Europea, perché sono ignoranti,
cioè
hanno,
esatto.
Hanno giustificato la cosa dicendo
io veramente anch'io ho trovato statistica che la maggior parte dei 18-24 hanno votato per rimanere in Unione Europea, no?
I ricchi, la divisione non è per classe d'età ma è per censo.
Ah, interessante, vabbè.
I ricchi volevano...
Ok, ragazzi, è una trasmissione sul tecnocontrollo, okay, abbiamo poco tempo, parliamo di tecnocontrollo.
Please.
Grazie.
Zero.
Allora, parliamo di tecnocontrollo. Il direttore della CIA, questa è breve.
Il direttore della CIA,
parlando del fatto di mettere le backdoor sui protocolli di criptatura contro le lamentele che la gente non userà più i prodotti crittografici americani, dice tanto non c'è scelta, devono usare per forza i prodotti americani perché non scusate ma qua ci sono tre cose che vanno avanti in contemporanea. Posso?
Sì,
ok,
sì,
praticamente
sì.
Ho perso il filo, quindi ricomincio. Direttore della della CIA afferma che il fatto di mettere fuori legge la crittografia forte senza backdoor negli Stati Uniti non creerà problemi alle aziende americane, che non avranno più clienti perché vogliono la crittografia forte, perché non ci sono alternative, secondo il direttore della CIA. Questo viene pubblicato, questa affermazione viene pubblicata da Bruce Schneier sul suo blog, quando abbiamo visto un mesetto fa che Bruce Schneier aveva pubblicato una lista di 54 applicazioni non statunitensi che si basavano sulla crittografia forte. Quindi in realtà il direttore della CIA ha preso una cantonata grande come una casa, o porta l'acqua al suo mulino. Mi sono spiegato, che ti vedo perplesso, o devo rispiegarla?
L'ultima parte
è che non è vero che non ci siano programmi di crittografia forte fuori dagli Stati Uniti, perché lo stesso Schneier aveva pubblicato sta lista di 54 progetti in giro per il mondo facevano uso della crittografia forte, tra cui l'italiano Union Mail, l'italiano Hermes, eccetera eccetera eccetera.
Ma magari è come il signor Trump.
Aspetta, se devi dire una cazzata abbiamo poco tempo.
Il signor Trump ha detto che sono molto flessibile, che si è informato e dopo ha detto si è modificata la versione.
Ok, hai detto una cazzata, andiamo avanti. FF, scusa, XY,
andiamo avanti. Allora, sempre da Punto Informatico, l'ultima notizia per oggi, dopo concluso, sarò breve, forse no, chi lo sa.
Io mi sa che la mia recensione non riesco a farla.
Quanto abbiamo?
3 minuti.
Aia. Allora, c'è stata diciamo una controversia data al garante della privacy, perché Google si era rifiutato di levare per il diritto all'oblio dei risultati, 12 risultati riguardanti, comunque non si parla di nomi ma di fatti, e si poteva capire la persona in questione, riguardanti gli anni di piombo fine anni 70-80 di un tizio che ha partecipato a 2 organizzazioni di matrice pseudofascista, evidentemente terroristica.
Pseudofascista, che vuol
sì,
dire?
Che cazzo ne so, è scritto così, non è molto, molto, è molto generale la cosa, perché non si fanno nomi, non si sa, proprio perché c'è un po' di anonimato nel
Vabbè.
Perché non si fanno nomi nemmeno su Google. Il tizio però ha detto queste cose, si capisce che sono io, voglio tu Google che rimuovi il diritto all'oblio. Google ha detto no, e il garante della privacy ha confermato la cosa di Google, perché l'interesse pubblico non può venire meno per i fatti di terrorismo.
Sì, era una delle condizioni per
il diritto all'oblio.
Era una delle linee guida per il diritto all'oblio, il fatto che se una cosa è di interesse pubblico, era proprio per evitare che per esempio i politici insabbiassero le storiacce.
Ok, non sapevo la roba del terrorismo.
No, vabbè, probabilmente è sensato che sia incluso anche il terrorismo in quanto di interesse pubblico, almeno le cose che sono passate in giudicato, quantomeno, non so, le cose che sono state in cui c'è stata soluzione, mi sembra sensato che vengano tolte. Certo. Quelle in cui c'è una sentenza passata in giudicato
non
mi
fa
sembra
una
sensato
piega.
Che restano, che
non
restino.
Fa una piega.
Vabbè, abbiamo 2 minuti scarsi, c'era certo. Qualcos'altro?
Non ce la fai?
No.
Tu hai altro?
Please?
Exception?
No.
Che definite? Va bene, ho una breve io. C-File si è vista che C-File si è vista tagliata fuori da PayPal. C-File praticamente è un'azienda che fornisce un programma che funziona più o meno tipo Dropbox, ovvero caricate i vostri file in una cartella del vostro disco e lui fa il backup in una cartella remota. Questa cosa ovviamente a pagamento, e PayPal ha detto: ciao C-File, visto che tratti file, ci fai una lista. Anzi, ci assicuri che nessuno stia condividendo file protetti dal diritto d'autore e ci fai una statistica dei tipi di file che vengono usati dai tuoi utenti. C-File giustamente gli ha detto sto cazzo, e PayPal gli ha detto bene, siete tagliati fuori, non potete più accettare pagamenti via PayPal.
Simpatici, si parla di ricatto qua.
Praticamente, cioè nel senso, tra l'altro la cosa divertente con PayPal è che PayPal lavora caso per caso, nel senso che la stessa cosa Dropbox probabilmente non la chiedono, o non è stata resa pubblica, chi lo sa. Comunque non è PayPal è abbastanza arbitrario sul far rispettare le regole non scritte peraltro che governano i rapporti con i suoi clienti e con i clienti dei suoi clienti, quindi insomma funziona
vanno a gusti
e soprattutto quando il rappresentante decide che è così, non c'è possibilità di appello. E niente, mancano 18 secondi scarsi, direi che è il momento di dare la buonanotte,
esatto, di augurare a tutti un fresco, no, un caldo infernale, perché noi siamo a un freddo, siamo in un posto freddissimo.
Perché siamo a
5, 4, 3, 2, 1.
Buonanotte.
No.